se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e spero che durante questo weekend tu abbia avuto cura di te stesso o di te stessa. Ma cosa vuol dire avere cura di sé? Prova a pensarci bene, questa è un'espressione molto presente nel nostro modo di parlare. La diciamo a coloro a cui vogliamo bene, a chi amiamo, ce la dicono i nostri genitori, i nostri amici e chi ci vuole bene. Eppure è al tempo stesso familiare, molto presente e difficile da definire in modo chiaro. Infatti ognuno di noi attribuisce a quell'espressione, avere cura di sé, dei valori soggettivi e sfumati e impossibili da definire oggettivamente, anche se avere cura di qualcosa dovrebbe significare qualcosa di chiaro. E invece no, non è così, e non solo nel gergo di tutti i giorni, ma anche per la filosofia. La cura, il concetto di cura, avere cura di sé, avere cura delle cose, del proprio pensiero, delle proprie idee, della propria persona, è un'espressione che è stata pervasiva nel corso della storia del pensiero occidentale, eppure ogni filosofo ha dato a questa espressione, a questo concetto, una connotazione diversa. Quindi cosa facciamo oggi? Oggi non vi dirò cosa significa avere cura di sé. Cercherò di fare dei ragionamenti completamente soggettivi per contestualizzare un po' questa espressione. Beh, prima di tutto c'è sicuramente una cosa da fare per avere cura di sé: ascoltare il Philosopher So Good uscito ieri, la chiacchierata di un'ora insieme a Riccardo Vessa, ovvero UESA. Un'oretta di chiacchierate sul futuro, sul lavoro, sulla filosofia e sulle strade che ci portano a realizzarci. Lo trovate sotto in descrizione sia nella versione podcast che nella versione video. Inoltre, per me, avere cura di me stesso non è soltanto un imperativo categorico, ma nel prossimo periodo diventerà fondamentale. Perché? Perché siamo a fine maggio e giugno e luglio sono periodi molto molto pieni e impegnati, pieni di eventi, di spettacoli, di occasioni in cui incontrarci. Sarà una grande sudata giugno e luglio per me, quindi devo avere cura di me stesso. Ma al di là di questo, sul mio sito rickdufer.com oppure riccardoalferro.com trovate la sezione eventi aggiornata con tutte quante le date, tutte quante le città, tutti quanti i link dove prenotare. Andate a guardare, insomma, e non perdete l'occasione. Seneca nel traffico, conferenze, Pop Sofia, tantissime belle cose con cui incontrarci in giro per l'Italia. Ma dicevo, per me la cura di sé è un imperativo categorico. Prenditi cura di te stesso, abbi cura di te stesso. Questo, pur essendo sfuggente, pur essendo sfumato, difficile da definire, è un concetto centrale nella mia vita. E credo che durante il corso della mia vita io abbia interpretato questo concetto in maniere molto diverse. Perciò non posso dirvi cosa significa effettivamente, posso dirvi per me oggi cosa significa e magari cosa è stato ieri. Però per la filosofia il concetto di cura, come ho detto, è stato molto presente. Per esempio, Heidegger ha parlato della cura inteso come cura nei confronti degli altri. Per Heidegger la cura verso di sé è prima di tutto cura verso gli altri, è prendendomi cura dell'altrui benessere, dell'altrui esistenza, dell'altrui vita e felicità che riesco a prendermi cura di me stesso. Quindi c'è questa sorta di riflessività dall'altro a me stesso. Perciò ho una visione anti-individualista in cui io non posso avere cura di me stesso se non prendendomi cura dell'altro. E con l'altro non solo inteso la persona, il mio simile, ma anche l'animale, anche l'oggetto. L'artista si prende cura di sé avendo cura delle sue opere. Quindi la cura è sempre proiettata al di fuori, ed essendo proiettata al di fuori mi permette di avere cura di me stesso. Poi c'è Foucault, che ha scritto anche un libro, il terzo libro della storia della sessualità, che si intitola proprio La cura di sé. La cura di sé è l'insieme di conoscenze, dispositivi e discorsi, saperi, che in una data epoca mi permettono di conoscermi all'interno di una collettività. La cura di sé quindi non ha a che fare né con il soggetto, né con l'oggetto, né con l'interiorità, né con l'esteriorità, ma con l'intersoggettività. È solo fra i soggetti che si sviluppa la cura di sé. E anche questo è una prospettiva molto interessante. Poi c'era, voglio dire, lo stoicismo, Marco Aurelio, che ormai io cito ogni 3x2. Avere cura di sé significa prima di tutto prendersi il tempo per guardarsi vivere. Io mi prendo cura di me stesso quando non assecondo la passività, l'inerzia che la vita comporta e che mi spinge ad adottare. Quando invece mi fermo e analizzo criticamente, autocriticamente, la mia giornata, la mia vita, le mie azioni, le mie idee. Avere cura di sé significa stare allerta e osservarsi vivere. E quindi questo invece ha a che fare con una soggettività. Io ho cura di me stesso quando riesco a guardarmi, a prendermi lo spazio che mi serve per non disperdermi nel mondo che mi trasforma passivamente in cose che magari io non ho mai voluto diventare. Già qui capite che il quadro è molto molto ampio e le prospettive su questo concetto di cura sono diversissime. Ora veniamo a me, perché qui non posso che portarvi la mia visione delle cose e raccontarvi un po' come io vivo questo concetto, come cerco di applicarlo alla mia vita. Io sono convinto, un po' come lo era Marco Aurelio, che per comportarsi in modo decente nei confronti degli altri si deve avere cura di sé. Laddove con cura di sé io intendo una cosa molto materiale, volersi bene. Io sono abbastanza convinto, anche per esperienza personale, che chi trascura se stesso, chi si mortifica, chi si tratta male, difficilmente riuscirà ad avere un rapporto morale con gli altri. Chi non si vuole bene, chi non riesce ad avere una stima di sé, che sia reale, che sia onesta, chi non abbia cura del rapporto soggettivo con se stesso, difficilmente riuscirà ad avere delle buone relazioni con gli altri. Quindi io non sono quasi per nulla d'accordo con Heidegger, secondo cui appunto la cura deriva dall'aver cura di altro. Secondo me quello è una conseguenza. Io riesco ad avere cura dell'altro quando ho cura di me stesso. Certo, poi ovviamente questo è un discorso molto teorico e possiamo andare a, voglio dire, l'esempio che faceva Heidegger, l'artista. Se prendiamo Van Gogh, Van Gogh è uno che, pur avendo una cura massima nei confronti delle proprie opere, della propria arte, non aveva minima cura nei confronti di sé, anzi si odiava, si detestava. Però questo non contraddice soltanto quello che dicevo io, contraddice anche quello che diceva Heidegger: non è vero che prendendomi cura dell'altro io posso avere cura di me. Perciò potremmo dire che avere cura di sé significa proprio, soggettivamente, volersi bene, trattarsi con cura, darsi il tempo, la pazienza. E imparando a voler bene a me stesso, riesco a imparare a voler bene agli altri, e poi questo voler bene agli altri può aumentare la stima che ho di me stesso, la capacità di fare della mia vita qualcosa di buono, qualcosa di mio, eccetera, eccetera. Quindi poi diventa un circolo virtuoso, ma a mio parere si deve partire dal sé, si deve partire dal volersi bene, dal trovare la propria dimensione. Se qualcuno non ha trovato questa dimensione, difficilmente potrà avere un rapporto etico, morale, piacevole, onesto con gli altri. Anzi, nella grande parte dei casi, forse userà gli altri per sopperire alle mancanze nei confronti di sé. Senza voler generalizzare, però, ecco, è per darvi l'idea di come io imposto il ragionamento. Poi si può andare a fare e ad analizzare i casi specifici, e ci mancherebbe. Che cosa significa però avere cura di sé a quel punto? Cioè, cosa vuol dire prendermi cura di me stesso? Per me significa dare spazio alla mia soggettività, cioè riuscire a, come diceva Marco Aurelio, un po' una traduzione della filosofia stoica, a sgomitare per prendersi lo spazio che mi serve per non farmi schiacciare. Per Marco Aurelio farsi schiacciare significava farsi trascinare dagli eventi della vita. Lui è stato imperatore, ma era un uomo di pace, di cultura, era un uomo di lettere, eppure è stato imperatore, e non poteva scegliere di non esserlo, nel momento di maggiore espansione dell'impero romano, e con guerre che scoppiavano da ogni dove. Ora, nella sua esperienza, farsi trascinare in maniera passiva da tutto questo casino, ed era veramente un casino in quell'epoca l'impero da gestire, era facilissimo. Non volersi bene, non avere cura di sé, dal suo punto di vista, sarebbe significato trasformarsi, che Marco Aurelio si fosse trasformato in una cosa che non era Marco Aurelio. Cioè, a causa delle contingenze storiche, sociali, collettive, politiche, trasformarsi nell'imperatore di guerra, in quello che doveva fare violenza, che doveva usare il pugno duro. Marco Aurelio è riuscito a non trasformarsi in quello. Come? Appunto avendo cura di sé. Ora, io non solo non sono Marco Aurelio, ma non vivo neanche in un tempo di guerra, grazie al cielo, non vivo nell'impero romano, anche quello grazie al cielo, anche se il nostalgismo presente in alcuni oggigiorno farebbe dire: beh, ma come? Sarebbe bellissimo vivere... No, non sarebbe bello vivere nell'impero romano, sicuramente affascinante, ma non più bello di oggi. Comunque, io non sono tutto questo, ma ho cercato di attualizzare questo concetto di Marco Aurelio con tre idee che potrebbero essere applicate, non lo so, poi potrebbero essere sperimentate. Allora voglio raccontarvele anche perché sono idee quasi tutte sviluppate, non dico recentemente, comunque negli ultimi 7-8 anni della mia vita, ecco. Mentre prima di queste decisioni, prima di queste illuminazioni, epifanie, io ero uno che si prendeva veramente poca cura di se stesso, e quando si prendeva poca cura di se stesso di solito non si comportava neanche bene nei confronti degli altri. Se oggi sono soddisfatto della mia vita e delle relazioni che ho, è perché mi sono dato lo spazio per prendermi cura di me stesso in questi modi. Prima di tutto, essere paziente. Io, quella cosa che chiamo io, ha i suoi ritmi. Cioè, io, quella cosa che chiamo io, ha i suoi ritmi, che è una cosa bella da dire. I suoi ritmi. Io non posso farmi comandare i ritmi, il tempo, da altri. Il tempo della mia vita è questo, viene scandito attraverso i miei ritmi, e il mio lavoro è quello di seguire quei ritmi. L'agenda, se prendiamo l'agenda, noi viviamo in un'epoca in cui riempiamo l'agenda di tutto quello di cui possiamo riempirla, un po' perché abbiamo paura degli spazi vuoti, abbiamo paura dei momenti di silenzio, dei momenti in cui siamo da soli e siamo costretti a pensare a noi stessi, in parte perché ci riempiamo veramente di impegni, di cose da fare, di to-do list, eccetera, eccetera. Ora, è impossibile non farsi comandare anche un po' dagli altri, non nel senso di gerarchia capo dipendente, ma anche se tu vivi in casa con qualcuno, sai che devi anche sottostare o perlomeno compromettere i tuoi tempi sulla base dell'esistenza altrui. Ok, però non è una cosa da assecondare, io non posso adeguare ogni mio ritmo, ogni mio tempo, tutto quanto all'altro. Devo avere pazienza con i miei tempi, devo trovare i miei ritmi. Prima di tutto, e ci sono vari modi per fare questo. Io ve ne do alcuni molto pratici che io stesso ho adottato. Prima di tutto, la lettura. Il valore vero della lettura, sapete qual è? È che durante la lettura tu dilati il tuo tempo. Cioè, la lettura, a differenza del film, a differenza anche del videogioco, a differenza di tanti altri linguaggi creativi, il tempo di lettura lo decidi tu. Il film dura un'ora e mezza. Tu sai che in un'ora e mezza, anche se rallenti il tempo di visione, però quello vedi. Il tempo è deciso dall'autore. Il videogioco è la stessa cosa. Il videogioco ti trascina in un tempo deciso in buona parte da coloro che hanno prodotto il videogioco. Poi anche lì con i vari distinguo. La lettura invece è un tempo completamente mio. Cioè l'autore non decide il tempo che io trascorro per leggere quella pagina, quel libro, quel racconto. E quindi la lettura è un grande modo per riappropriarsi del proprio ritmo. Ma poi ci sono anche altri elementi, in parte ne ho già parlato. Devo darmi dei ritmi e dei riti. Il valore del rito, della cerimonia quotidiana, dell'abitudine, è proprio quello: darmi il tempo per fare qualcosa a cui sono abituato. Ne ho già parlato molti mesi fa, ancora mi sembra a novembre scorso. La pipa per me è diventato un rito che mi permette di prendermi il tempo per me stesso. In quel momento io posso soltanto fumare la pipa. Ma per esempio, negli ultimi mesi ho riscoperto un concetto che mi è stato trasmesso da Camilleri. Vedete, Camilleri, il grandissimo, meraviglioso Camilleri, racconta in una delle sue interviste questo fatto, che lui ogni mattina alle 7 si mette a scrivere, anzi prima forse alle 6 e mezza, si mette a scrivere davanti alla macchina da scrivere, e davanti alla macchina da scrivere lui si veste di tutto punto. Cioè in giacca, cravatta, gilet, scarpe, anche se è in casa, da solo, di mattina presto, senza nessuno che lo veda. Sapete perché fa questo? Perché il semplice atto di mettersi in ordine significa darsi il tempo, ascoltare il rito e darsi il ritmo per poi iniziare a scrivere, in quel caso. E io stesso ho cominciato ad adottare una cosa del genere. Perché? Perché mi sono accorto che, lo so che sembra una cosa superficiale, ma in realtà non lo è, quando sei trasandato, tra virgolette è trasandato, cioè ti metti, perché visto che sei a casa da solo, io poi lavorando da casa, molto spesso lavorando da casa, questa cosa potrei farla ogni giorno, quando sei a casa ti viene da stare in pigiama tutto il giorno, magari devi lavorare, scrivere, registrare un podcast. Quante volte mi è capitato di registrare Daily Cogito in mutande? Voi non lo sapete, ma mi è capitato varie volte. Oggi non è uno di quei giorni. Da molto tempo non è uno di quei giorni, perché a un certo punto mi sono accorto che quando tu sei trasandato, cioè ti metti sulle prime cose perché tanto sei in casa, la conseguenza è che lavori meno bene alle cose a cui lavori. Sei trasandato e trasmetti quella trasandatezza anche in quello che fai. Perciò io oggi, poi non sempre, non sono così costante, ma quasi sempre, prendo, anche quando devo fare qualcosa di banale, che sono in casa, però non dico di vestirmi in giacca, cravatta, cioè no, assolutamente, però mi vesto. Anche quello, l'atto del vestirsi, è un modo per mettere ordine e per darsi il tempo per fare bene le cose. Questi sono piccoli riti, e per me anche il Daily Cogito è diventato un piccolo rito di questo tipo. Questi sono piccoli riti che mi permettono di darmi il tempo, di essere paziente, perché quante volte ci capita di avere fretta nel fare qualcosa, magari non abbiamo davvero necessità di andare di fretta. Quante volte ci capita di essere a fare la spesa e in fretta mettiamo le cose nella borsa per poi scappare via, anche se magari ci abbiamo tutto il tempo del mondo. E veniamo presi da un'ansia che in realtà non è un'ansia utile, è un'ansia che ci distrugge. Quindi, prima di tutto, avere cura di sé significa per me essere paziente, ascoltare i miei ritmi e darmi, ritagliarmi quei riti, quelle cerimonie, quelle abitudini che mi permettono di fare ordine a me stesso. Secondo elemento fondamentale, scegliti gli altri. Avere cura di sé significa essere onesti nelle relazioni con gli altri e scegliersi le amicizie, scegliersi le relazioni e circondarsi di persone, magari anche poche, che però ti sei scelto perché capisci che ti capiscono. Persone che non sono capitate nella tua vita così per caso e poi vabbè, ci esci insieme, ci chiacchieri, perché altrimenti con chi esco, con chi chiacchiero? Ecco, avere cura di sé è il contrario. Avere cura di sé significa che se esco con delle persone che non mi capiscono, con cui condivido poco, con cui non vado d'accordo, che non mi interessano, io devo essere onesto e dire: ragazzi, mi spiace, cioè amici come prima, ma vado da un'altra parte. E invece cercare le persone che conquisto bene. Io vedo molto spesso persone che scelgono tra virgolette amicizie e vanno fuori con compagnie con cui non condividono nulla, e io stesso per un buon periodo della mia vita ho fatto questo errore, e in quel periodo non avevo cura di me stesso, perché quando parlavo con quelle persone in realtà dicevo cose che non mi interessavano, perché volevo corrispondere a un'immagine di me che non era me stesso, era l'immagine che loro volevano che io trasmettessi. Quindi, secondo elemento, se vuoi avere cura di te stesso, scegliti bene le relazioni e coltiva quelle che vale la pena coltivare. Anche lì, dandoti la pazienza di farlo, perché non è una cosa che decidi da un giorno all'altro, ma ci vuole un po' di tempo. Terzo elemento. Oggi si va un po' più lunghi del solito, ragazzi, ma insomma, è lunedì, quindi meglio così. Terzo elemento, abbi cura del tuo linguaggio. E con linguaggio non intendo soltanto il modo di parlare, perché quello che ho detto prima sul vestiario è un linguaggio, che ci piaccia o no. Certo, l'abito non fa il monaco, ma il monaco parla anche attraverso l'abito. Il modo in cui ci vestiamo, il modo in cui ci mostriamo agli altri è un modo per comunicare, e quindi è una cura di un linguaggio quello del vestire, ma soprattutto curare i miei modi di esprimermi in tutti i sensi. Per esempio, avere la pazienza, che quindi ritorna anche la pazienza, e non affrettarmi, non parlare per arrivare alla fine del discorso. Quante volte ci capita di parlare e perché siamo presi dall'ansia o perché siamo disinteressati appunto da quella relazione, parliamo soltanto per arrivare alla fine di quello che dobbiamo dire. E quello significa non avere cura di sé. Devo essere consapevole di ciò che dico, e sapete come si fa ad essere consapevole di ciò che dico? Essendo consapevole di come lo dico. Quindi avere cura del modo in cui si parla, della forma in cui ci esprimiamo, delle parole che usiamo, del vocabolario che scegliamo, delle nostre espressioni, persino consapevoli dei nostri tic, delle nostre abitudini, dei nostri vezzi e delle nostre eccentricità, anzi forse ancora di più di quelli. È fondamentale, perché quando invece non ci poniamo il problema di come ci esprimiamo e quindi di come gli altri ci vedono, ma non per paura del giudizio, ma semplicemente perché siamo in una relazione e io voglio essere consapevole il più possibile, non posso mai esserlo del tutto, ma voglio il più possibile essere consapevole di quello che tu comprendi di me. E questo lo faccio quando ho cura di me stesso, ovvero quando sono consapevole dei mezzi e dei modi che sto mettendo in campo per esprimermi sotto ogni punto di vista. Insomma, se volessi chiudere tutto questo ragionamento in un'espressione, direi che avere cura di sé significa stare allerta su di sé, cioè guardarsi davvero vivere. Ogni volta in cui faccio qualcosa, dico qualcosa, indosso qualcosa, esprimo qualcosa, un'idea, un'opinione, faccio una battuta, mi trovo con qualcuno, esco con una ragazza, con un ragazzo, con una compagnia di amici, ogni volta in cui faccio qualcosa che ha a che fare con la mia quotidianità, poi devo ritagliarmi il tempo per rifletterci e guardare e capire, analizzare e cercare di pormi quella domanda complicatissima che è: cosa posso fare per stare meglio la prossima volta in cui farò quella cosa? Ecco, questo per me significa avere cura di sé. È una cosa complicata, è un lavoro a tempo pieno, ma lo possiamo fare in ogni aspetto della vita, sia che lavoriamo tutto il giorno in un ufficio, che lavoriamo da casa, che usciamo con degli amici che ci piacciono o degli amici che non ci piacciono, che facciamo un lavoro di un tipo o di un altro, che siamo timidi o estroversi, lo possiamo fare e dobbiamo farlo, è un dovere nei confronti di noi stessi. Perché? Perché è solo chi ha cura di sé che poi riesce a comprendere un po' meglio come funziona la sua vita e magari riuscire a orientarsi meglio nelle scelte dell'esistenza senza diventarne completamente vittima. Questo magari fra 10 anni cambierà ancora per me e guarderò al me stesso di oggi e dirò: guardate quanto scemo, quanto poco si prendeva cura di sé. Perché sarà cambiato, avrò delle nuove consapevolezze, ma intanto io mi rendo conto che ogni volta in cui faccio, dico, esprimo qualcosa, mostro qualcosa, devo fermarmi e analizzare quella cosa. Questo significa avere cura di sé. Senza questo diventiamo vittime di noi stessi e ci trasformiamo in cose che non volevamo diventare. E questa è la peggiore tragedia della vita di un essere umano. Spero di aver dato qualche spunto interessante con questo podcast. Voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. E cos'altro posso dirvi? Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Oggi siamo andati un po' più lunghi, ma ripeto, è lunedì, magari qualche minuto di Daily Cogito in più fa del bene. Voi diffondete, condividete il podcast. E noi come sempre ci risentiamo domani. E passate una buona giornata, buon lavoro, buono studio, buono qualsiasi cosa che farete. Abbiate cura di voi stessi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.